tanto, un grande parte del mio cammino, il benvenuto e il sostegno che ho avuto quando venni in Italia ormai 25 anni fa. Per questo lo sarò sempre grato e chiedo le sue preghiere per la mia nuova missione che la Chiesa mi ha affidato. Benvenuti in questa Chiesa, questa è una ormai tra le tante Chiese ortodosse che si trovano nella città di Bologna. È la chiesa che appartiene alla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, che, come è stato detto, è stata data, offerta a noi gratuitamente dal Cardinal Bifi e poi più avanti il Cardinal Cafara ha offerto anche la canonica per l'abitazione del parroco. L'ortodossia in Italia è molto antica, la presenza ortodossa meglio in Italia è molto antica e contemporaneamente molto giovane. Quando noi parliamo di ortodossia nel territorio italiano, praticamente escluse le zone storiche della Magna Grecia e i legami che avevano con la Grecia sin dall'antichità, praticamente i greci, solo i greci, arrivano qui insieme con un'emigrazione serba dopo l'Ottocento, ma vanno a fare parrocchie, a fare centri nelle città dove c'è il mare. Quindi Bologna non era tra le loro preferenze, nonostante abbiamo trovato la presenza di almeno 8 professori di nazionalità greca presso l'Università di Bologna. Praticamente tutte queste colonie avevano le loro chiese che erano in quasi 25 in tutto il territorio italiano, distrutte tutte nel 40-42. Abbiamo perso quasi tutto quello che avevamo, escluse le grandi parrocchie di Trieste, Venezia, Napoli e 2 chiese cimiteriali che ci sono salvate, una a Livorno e una a Brindisi. Purtroppo tutto il resto è stato distrutto, è stato confiscato la proprietà dei greci e praticamente le comunità muoiono per essere di nuovo rinate negli anni 70 tramite studenti che venivano a studiare in Italia e riempivano tutte queste città. Ed ovviamente ad arrivare all'emigrazione che arriva dall'est dopo la caduta del muro del Berlino, che dà una nuova era, una nuova epoca della presenza ortodossa in Italia, costruendo tantissime parrocchie ortodosse. Qua parliamo quasi di, in tutta la penisola italiana, parliamo più di 2 milioni di ortodossi con permesso di soggiorno. Nessuno sa quanti sono in tutto il territorio italiano. Allora, quindi l'ortodossia, esclusa la classica presenza greca con i grandi templi di San Giorgio dei Greci, se andate a Venezia, veramente merita una vostra visita perché ha anche capolavori d'arte bizantina, con il museo accanto. Tutte queste nuove comunità, quando siamo arrivati qui come qua, si trovavano senza edifici di culto, non c'erano edifici di culto. E sempre abbiamo fatto appello alla Chiesa Cattolica, alle curie locali, i quali generosamente ci offrivano questi edifici. Ma il grande problema che c'era quando noi prendevamo questi edifici era che non era facile farli ortodossi, trasformarli ortodossi. Ok? Perché già avevano la loro storia e uno stile architettonico che non era così facile di trasformarlo in ortodosso. Però comunque credo che in questo luogo siamo riusciti a creare l'ambiente secondo le necessità del nostro culto, perché l'architettura ecclesiastica, secondo la decisione ortodossa, deve rispettare i bisogni di ciò che deve essere celebrato. Detto, non si fa una chiesa solo per la bellezza estetica, ma perché ospita un certo rito e ospita un certo modo di celebrare all'interno. E qua abbiamo come Don Stefano rispettato quello che c'era prima, perché io sono dell'idea, e questo grazie alla mia presenza in Italia, sono venuto qua e veramente mi sono trovato anch'io più arricchito, che possiamo costruire tenendo ciò che c'era prima. Non c'è bisogno sempre di distruggere per costruire. E qua troverete praticamente la chiesa in cui si trovate, è inizio, fine 700, inizio 800, era la cappella privata di famiglia dei Caprara, quindi in stile impero, una delle poche chiese insieme con quella di Sant'Isaia, in via Sant'Isaia, che hanno questo stile impero neoclassico. E nel luogo dove potevamo fare, abbiamo anche portato la nostra tradizione nell'edificio, come per esempio la famosa arte bizantina. Tutti questi affreschi bizantini che non hanno soltanto una funzione decorativa all'interno della chiesa, ma diventano proprio il messaggio della vita in Cristo, che ciò che Cristo ci ha insegnato, avete anche un programma del rapporto tra la scrittura e la vita della chiesa, il libro sacro e la vita della chiesa. Era un problema molto importante, come l'uomo può vivere questo rapporto, che non sia un rapporto soltanto da intellettuale o da lettore. Noi vediamo che la vita del Vangelo, ciò che Cristo ci ha insegnato, si rispecchia nella vita dei santi, cioè anche nella nostra vita. Se il cristiano non può vivere rettamente la sua fede, non può arrivare alla santificazione. E questi tutti affreschi, tutti questi santi che non coprono semplicemente muri vuoti, vogliono insegnarci questo, che il messaggio di Cristo non è un messaggio astratto, ma è una cosa che può essere vissuta, può essere realizzata. E come dicono i padri, i muri delle chiese sono affrescati di ladri, prostitute e di persone normali che hanno vissuto nel peccato, ma hanno preso sul serio la loro salvezza e sono raggiunti vicino a Dio, come la storia di ciascuno di noi, che sta in cammino verso la santità. Quindi la cosa forse più particolare che trovate, che è più caratteristica, è questo uso delle icone e del mondo in cui l'icona si raffigura. Qua in Occidente ormai l'icona è entrata, non fa più parte. Non faceva più parte della cultura, ma ultimamente è rientrato nella vita anche della Chiesa Cattolica, quindi non andrò a spiegare i significati e tutte queste cose. Ma quello che vi voglio dire, per esempio, è che l'icona non è un semplice oggetto decorativo all'interno della Chiesa, fa parte del nostro culto divino, cioè l'icona per noi è qualcosa di rappresentativo, di vero, qualcosa che non l'abbiamo soltanto considerato come un quadro religioso che ci ricorda qualcosa, ma per noi è l'incarnazione di una verità. Quando vediamo l'icona di Cristo, noi siamo sicuri che Cristo è stato incarnato. Ecco perché lo possiamo raffigurare. Questa è la cosa più basilare su quale possiamo dipingere Cristo. Ma anche tutti questi santi, tutti questi personaggi che sono riusciti a vivere nella vita dello Spirito, per noi diventano le garanzie che possiamo tutti essere salvati, da santi monaci fino a sante prostitute, da santi ladri fino a buoni padri e madri di famiglia. Tutti fanno parte della grande famiglia della Chiesa che propriamente vivono Cristo. Una caratteristica che troverete nella Chiesa ortodossa è la netta separazione che esiste tra il santuario, come lo vedete più avanti che è di là, praticamente, e il resto del tempio. Una grande parete che separa i due luoghi. Qua possiamo notare già una differenza nelle due mentalità, quella orientale e quella occidentale. Anche un'altra cosa che fa molte volte impressione in un cattolico che viene a seguire il rito sulle icone, che noi li veneriamo baciandole. Questa è proprio la mentalità orientale, che è un po' diversa dalla vostra, perché per noi se una cosa non lo tocco, non l'abbraccio, non lo bacio, non ha senso, non esiste. Abbiamo bisogno di un contatto fisico con l'altro, per esempio anche trovarsi per strada, baciarsi, fare tutte queste cose per noi è normale in Oriente, così che in Occidente sono un po' le persone più scettiche, non qui proprio a Bologna, però parlando in Occidente. Io mi ricordo quando abbiamo fatto con i giovani da allora una visita alla Madonna di San Luca, e mi dicono, ma padre non possiamo baciare, non dico qua non si potete baciare l'icona, facciamo la coppia che abbiamo in chiesa. E allora cosa serve? È proprio l'altra mentalità che si nasce. Poi il secondo, come dicevo, è questa grande separazione che separa. Questo è un altro elemento molto importante. Vedete, mentre in Occidente si cerca di capire, si cerca proprio di entrare per poter capire, in Occidente quello che prevale è il mistero, coprire, non fare vedere. Perché? Perché semplicemente ciò che viene celebrato lì dentro l'uomo non lo può capire. Non possiamo capire il grande mistero di Dio, come dice anche Tommaso d'Aquino, inutile cercarlo di capire. Allora che cosa serve? Mi chiedono tante volte. Non lo puoi capire, ma puoi percepire, puoi partecipare. Meglio, capisci tramite la partecipazione. In una divina liturgia come la celebriamo noi, tutto partecipa con il canto, l'incenso e tante sessioni. È un rito molto movimentato, mentre quello latino, diciamo, è più statico, no? È più, non ha così tanti movimenti all'interno. Proprio l'uomo partecipa tramite tutti i suoi sensi. E questa divisione che esiste tra il luogo dove stanno i fedeli e la parte dove celebra il sacerdote, dove non entra nessuno, aperto quando c'è la celebrazione, chiuso quando non c'è la celebrazione, proprio vuole enfatizzare questo mistero che separa il mondo reale dove noi viviamo e proprio il mondo del divino, dove l'uomo non può capirlo. Ma tutta la Chiesa è in movimento verso Dio, perché Dio è stato in movimento verso di noi. Lui è venuto a incontrarci e noi veniamo di nuovo a incontrare Lui all'interno della sua Chiesa. Quindi il centro di questo Tempio non è questo luogo, ma è lì dentro, perché lì si celebra il sacrificio eucaristico. Tra l'Oriente e l'Occidente non esiste nessuna differenza. Differenze sono teologiche, poi se stiamo lì come teologi a litigare, possiamo litigare fino a domani mattina, ma praticamente esiste una grande differenza tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica. Mentre ortodossi e cattolici siamo molto vicini teologicamente, abbiamo quasi la stessa teologia, culturalmente siamo molti lontani, sembrano due mondi totalmente diversi, e questo lo capite anche quanto entrate in questa Chiesa. Si pensa di entrare in un altro mondo. Al contrario con la Chiesa protestante, dove mentre la Chiesa cattolica è molto vicino culturalmente, su alcuni argomenti teologici è molto lontana. Ecco, queste sono queste cose tante volte danno l'impressione che, entrato qui dietro, questi sono altra cosa. Tante volte mi chiedono, ma avete la Madonna? Avete questo? Avete l'Eucaristia? Abbiamo tutto, abbiamo tutti i sette sacramenti, abbiamo la stessa triadologia, la stessa cristologia, tutto. Abbiamo camminato insieme per 1000 anni, tutti i grandi concili ecumenici dei primi secoli li abbiamo celebrati insieme, li abbiamo fatti insieme. Quindi la fede è la stessa, che poi ci sono sfumature di fede diverse in Oriente e diverse in Occidente che fanno fino ad oggi litigare i teologi, questo è un altro paio di maniche, importante per chi studia la sacra scienza. Ok, allora all'interno di quel luogo che adesso, quando siete lo potete vedere, all'interno esiste il sacrificio, luogo dei sacrifici, l'altare, dove si celebra l'Eucaristia, Esiste il tabernacolo, che in questo periodo, che si chiama un periodo di festa, lo vedete che l'abbiamo messo in un stensorio cattolico per enfatizzare questo momento, ma non abbiamo il culto eucaristico. Nell'Oriente non c'è il culto eucaristico. Per quale motivo? È semplice, non c'erano i presupposti per creare, non c'erano le eresie eucaristiche che c'erano in Occidente medievale, che ha portato la Chiesa di Roma a creare il culto eucaristico. In Occidente non c'erano questi problemi. Poi non dovete dimenticare che storicamente parlando l'Occidente, per l'Oriente per più di 600 anni è stato anche sotto il dominio ottomano, quindi era già un grande miracolo che siamo rimasti cristiani. E non era facile all'epoca. Allora, questo parlando in generale, sull'altare, che quale sarebbe il rapporto tra il libro sacro e la comunità? Per noi è molto importante, è molto importante. Ma perché un semplice motivo? Non è un semplice libro quello. Quello è la parola del Signore. La parola del Signore che all'interno del rito ortodosso viene celebrata. Tutto è una grande celebrazione all'interno della nostra Chiesa. Lo stesso anche la liturgia della parola, nonostante se domenica venite in questa Chiesa vedete praticamente una liturgia totalmente diversa di quella cattolica, i passi in cui seguiamo all'interno della liturgia sono uguali. Ok? Le cose secondarie ed esteriori sono diverse, ma anche noi abbiamo la liturgia della parola, che è la prima parte della nostra liturgia e si conclude con il cherigma della Chiesa, quello che viene detto predica, ma non è una semplice predica, è l'annuncio della parola, la spiegazione della parola del Signore. Il sacerdote non è che dice quello che gli viene in mente, ma predica e applica nel mondo, dice come deve essere interpretato quello che è stato letto prima. E poi esiste una prassi molto bella. Il sacerdote prende, adesso vi faccio vedere l'evangelario, prende l'evangelario, segna l'altare e lo mette apposta, lo mette in una parte appartata. Perché? Perché quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo annunciato, quello che abbiamo predicato, adesso diventa sacrificio. È lo stesso Logos, la stessa parola, lo stesso verbo che vi è stato annunziato, adesso viene presentato tramite l'offertorio per essere sacrificato. Quando si conclude il sacrificio si conclude quando anche tutti partecipiamo all'Eucaristia, il sacerdote riprende l'evangelario, segna il segno della croce sull'altare e lo apposa nel centro. Sempre sull'altare è appoggiato, quando non c'è il sacrificio, l'evangelario. Non viene mai spostato dall'altare. E lo vedete che è coperto quando non c'è la celebrazione, perché lì in quel momento l'uomo medita attorno alla parola, ma scoperto sempre quando c'è una celebrazione, quando c'è un rito, perché il Logos è quello che parla, è quello che ci insegna. Adesso vi porto un evangelario.
Disconnected, connected.
Di solito anche più piccoli troverete, le persone li tengono anche a casa. In ogni casa esiste un angolo di preghiera con le icone, con una lampada ad olio che viene sempre accesa e lì viene custodita come libro sacro il Nuovo e l'Antico Testamento, la Bibbia. La quale la famiglia la porta con reverenza e poi offre, leggono o fanno dei commenti, tutto questo. Ovviamente questo come un atto liturgico, paraliturgico direi, fuori dalla liturgia. Esistono anche le Bibbie normali che girano, ok? Però ogni casa tiene di avere una Bibbia più importante, una Bibbia di famiglia, tramite tutte le generazioni lì dentro imparano a leggere la scrittura. Questo perché è particolare? Perché il copri Vangelo ha delle particolarità, ha degli significati. Qua vediamo nel centro la crocifissione di Cristo. Ok? Perché la crocifissione di Cristo, il sacrificio sul Golgota, ha da fare e anzi compie tutto l'Antico Testamento. Ciò che è stato annunziato dai profeti, nasce dalla Vergine, patisce per la nostra salvezza. Ecco perché nel centro dove c'è la crocifissione, attorno sono i quattro grandi profeti, che è Davide, Solomone, Ezechiele ed Isaia. Sono quelli che Davide, perché ha scritto i Salmi, ecco la veneranza, Solomonte per la sua sapienza, e gli altri due perché Ezechiele ed Isaia hanno annunciato, hanno quasi scritto parola per parola gli eventi della vita di Cristo. Ma dopo la crocifissione e con la risurrezione comincia una nuova era, quella leva della Chiesa. Ecco perché dall'altra parte abbiamo la risurrezione di Cristo. Ok? Con i simboli dei quattro evangelisti. Il Nuovo Testamento, la nuova novella, il Vangelo viene annunciato dai quattro evangelisti. Questo, come nella Chiesa Cattolica all'inizio c'è la prima processione con la parola, con il Vangelo, così anche noi il primo introito viene sempre l'introito delle scritture dove presentare questo. Nei giorni feriali dalla crocifissione, ok? Nei giorni della domenica, che è la Pasqua della settimana e la Pasqua settimanale, dalla crocifissione. Della risurrezione, scusate. Voi avete, dal Vaticano II in poi, no? Il Lectio Continuo. Dal Vaticano II in poi si leggono i quattro evangelisti ogni 3 anni uno. Tutti. Ok. Noi abbiamo ancora mantenuto il sistema antico, quello pericopico. Sono delle pericope specifiche per ogni giorno. Quindi anche le domeniche ricevono il nome secondo le pericope evangeliche. Abbiamo la domenica di Buon Samaritano, abbiamo la domenica del figliolo prodigo, abbiamo la domenica quinta di Luca, o la domenica di Zaccheo, la domenica di Cananea. Vedete, tutto l'anno liturgico torna attorno a questo libro. Nella vita dei fedeli, diciamo, nella vita dei fedeli, la parola era molto frequentata prima, di solito anche perché ancora nella Chiesa usiamo il greco antico, non il greco moderno. Non è così come l'italiano, il latino, non è così distante, ma è abbastanza distante. Devi aver studiato per poter capire. Ma sono stati tentativi di introdurre il greco moderno, quello che parliamo noi, ma il popolo non ha voluto. Quindi hanno posto una grande. Quando l'arcivescovo Christodoulos, prima dell'attuale di Atene, ha voluto introdurre almeno le letture dal Nuovo Testamento in greco moderno, il popolo svolgeva le spalle al diacono che leggeva. Vogliono che sia tutto in greco antico, ecco perché adesso noi tutto il culto della Chiesa è in greco antico. Cosa capisce la persona in greco antico? Questa è la domanda normale che fanno di solito qui in Occidente. Cosa capisce la persona? Io tante volte faccio fatica a capire quello che leggo, me lo confesso, però è lo spirito che entra dentro e ti fa capire quello che leggi. Non è tanto l'intelletto che ti fa capire quello, ma è lo spirito così tanto che quando tu leggi questi testi ti identifichi tante volte se anche non lo capisci letteralmente. Ma ti identifichi con ciò che leggi. Poi io ricordo, poi le lingue non parlate, la celebrazione delle lingue non parlate, hanno anche un vantaggio, vengono memorizzate meglio le lingue parlate. Quindi tante volte vedo che il popolo ha memorizzato questi canti che si ripetono in continuazione, quasi tutti la conoscono a memoria. Conoscere a memoria aiuta alla meditazione. Non potete meditare mentre leggete, dovete prendere il testo dentro di voi e poi farlo vostro. Quindi questo sono più o meno alcune cose, ci sono tantissime altre, lo capisco, ma non lo so che ora è, perché vorrei lasciare anche uno spazio alle domande che credo che ci saranno. Noi dobbiamo fare un altro incontro. Allora, non è una semplice parete divisoria, perché ha alcuni significati spirituali molto importanti. Esiste la porta centrale, come lo vedete, e la porta centrale si chiama porta del paradiso o porta bella. Questa porta che raffigura l'annunciazione, il primo dei misteri della salvezza, vuole insegnare che questo che è stato concepito dalla Vergine, dallo Spirito Santo, è quello dentro uguale che noi stiamo celebrando dentro. Quindi porta un insegnamento. Quando c'è la celebrazione, le porte sante sono aperte, quindi esiste la visibilità del popolo con ciò che viene celebrato. Se non sono chiuse, anche perché quando si celebra il paradiso è sulla terra, è la terra in paradiso, quindi non ci sono distinzioni di tempo. Ci sono le icone messe in una posizione standard. Ci sono l'icona di Cristo, della Madonna, San Giovanni Battista. San Giovanni Battista perché? Non soltanto perché è quello che conclude l'Antico Testamento, la zona profetica, ed introduce al Nuovo Testamento, ma anche perché è colui che intercede per chi ha dedicato la sua vita in Cristo. E la Madonna intercede per tutti. Centro in Cristo, San Giovanni Battista e la Madonna fanno la grande supplica, l'icona della grande supplica. Giovanni Battista, per chi dedica la sua vita nella diaconia degli altri, mentre Maria prega per tutti. Poi esiste anche sempre l'icona del santo titolare, in questo caso San Demetrio, martire all'epoca di Diocleziano di Tessalonica. Quindi uno quando entra, vede l'icona dopo la Madonna e capisce dov'è. Sopra ci sono le 12 apostoli, questa è la prassi più antica da fare. Poi per altri motivi storici molto interessanti, ma gli diremo forse un'altra volta, questo iconostasi è arrivato molto alto, ma molto alto. Se andate nella chiesa in Russia, vedete che arriva quasi fino al tetto, ma per altri motivi. La tradizione antica voleva queste quattro icone e la chiesa degli apostoli, 12 apostoli, un coro che ha come capo Paolo e uno che ha come capo Pietro. Già qua siamo nell'epoca paleocristiana, dove vedevamo la chiesa delle nazioni, dei gentili, e la chiesa dei giudei, che aveva come capo quella dei gentili Paolo e quella delle nazioni Pietro. Se andate a Ravenna troverete le stesse raffigurazioni con due donne, di solito nell'abside del santuario, anche a Roma, nella Basilica di Santi Cosma e Damiano, è molto chiaro, sono due donne, una con la testa coperta, che è la chiesa dei giudei, e una con la testa scoperta, che era la chiesa dei pagani, cioè la chiesa dei gentili, sono antiche raffigurazioni. Ecco perché sono gli apostoli quelli che hanno annunciato nel mondo il messaggio di Cristo che dentro viene celebrato. Con poche parole. Abbiamo superato il tempo?